Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Che bello, cose molto americane e gratis, non ci vogliono nemmeno i coupons. Coupon, perché è una parola straniera, giusto?
Sì. Cose molto, molto americane.
Sì, non si dice con la S perché è un neologismo.
Cosa vuol dire coupon veramente in inglese?
Coupon.
Non è che vuol dire anche qualcos'altro, no, è quello.
Credo che sia solo il coupon, magari ha un significato, ma non ci siamo mai occupati di tradurli. Magari se andiamo a vedere delle traduzioni prima degli anni 50, in realtà hanno tentato di tradurre coupon e ci sono dei nomi bislacchi, però non ci ho mai oggettivamente pensato.
In Cile si dice cupones, però siccome si dice anche luche per dire... Per dire sguardo, credo che ovviamente è un anglismo tradotto, o meglio, adattato male, non mi fiderei molto, ecco.
Però... È un pregiudizio questa cosa qua, che qualsiasi parola in spagnolo derivata mi faccia morire dal ridere.
No, perché non è mica denigratorio, anzi, cioè, volendo potresti anche metterla giù così. Lo spagnolo è terapeutico, nel senso che ti fa sbellicare delle risate a caso e ti rende di buon umore.
Sì, proprio le matte risate, non riesco a sentire una radiocronaca senza devastarmi di risate.
Allora, c'è una cosa interessantissima, secondo me, che è una di quegli aspetti, tra l'altro segnalato da un ascoltatore che vorrei citare, ma non mi ricordo il nome, e adesso ce l'ho.
Jacopo, può essere Jacopo?
Può essere tranquillamente.
Jacopo con la I.
Grande Jacopo, grazie. E grande anche Cristiano che ti ricordi il nome. Si vedono nelle serie e nei film, in particolare i vecchi, ma questo credo che sia una sorta di pregiudizio hollywoodiano, fare la spesa coi coupon in America, cioè il tavolo pieno di promozioni di vari tipi, e fai una roba tipo come quando giochi a scala 40, cioè attacchi questo coupon a quell'altro, pam, hai vinto una casa gratis. Beh, non proprio così, però quasi.
Sì, grosso modo funziona così. Il fatto che siano i vecchi non è più vero, nel senso che i veri spiantati negli Stati Uniti sono gli studenti, quindi sono quelli che vanno al college. E si può effettivamente arrivare a risparmiare tantissimo. Il concetto principale attorno a cui tutto ruota è che in un sistema capitalista spinto, vero, non come quello che abbiamo in Europa, che per certi versi è modificato, l'unico modo di sprecare qualche cosa è lasciarla sugli scaffali. L'esigenza è sempre comunque di vendere tutto in modo che chiunque abbia partecipato ad un anello della catena produttiva venga compensato, e con i coupon si può effettivamente risparmiare ogni giorno fino all'80%.
Ah, e bisogna solamente essere oculati, nel senso che non è che ci vuole una scienza, bisogna stare attenti e avere un po' di tempo da dedicare.
È un lavoro, ci vuole tanto tempo, perché si risparmia tanto, ma lo fanno apposta in modo che ci devi dedicare parecchia attenzione. Inoltre, l'80% sembra tantissimo, ma per arrivare lì devi aver comprato fino al 300% in più di quello di cui hai bisogno. Ed il di cui hai bisogno è calcolato sul consumo della famiglia americana media, che ha 6 figli, 6 auto, quindi per un single risparmiare davvero è possibile solo spendendo davvero tanto al di sopra del bisogno o facendo le spesone per 3 mesi. Ad esempio, gli studenti del college a volte li vedi al supermercato che prendono, non so, 90 confezioni di ramen per il microonde e sono da posto per 3 mesi.
Certo, io avevo perculato tantissimo il mio amico Nippo quando eravamo giovani, la cui sorella aveva preso non so quante centinaia di litri di acqua minerale per avere una bici in regalo, ma in effetti era un ottimo affare, nel senso che l'acqua, loro erano tanti in famiglia, l'acqua l'avrebbero comprata, era semplicemente una questione di stoccaggio e di spesa iniziale, però a sapersi gestire non è una cattiva idea.
Sì, oltretutto devi considerare che siccome le promozioni non sono molto spesso dello stesso prodotto sul prodotto, ma sono cross prodotto, sono spesso co-brand o ad esempio a volte sono cambi merce, cioè una grande catena ti dà spazio sullo scaffale e in cambio tu gli fai delle promozioni Quindi se non stanno attenti, si entra in delle specie di loop, che diventano estremamente convenienti per l'utente fino a che chi ha proposto la promozione non se ne accorge e cambia tutto. Ci arriveremo più avanti quando entriamo nel meccanismo del cashback. Voglio solo farti un esempio. Io sono un grande fan dei Rice Krispies.
Dissento, però va bene come vuoi, se vuoi sbagliare.
Non, cioè proprio,
I
non riesco
cereali
a mangiare
a base di riso sono quasi tutti sbagliati, però vabbè, niente.
altro. Cioè, la scienza lo dice o...
No, io.
Ah, ok. Inoltre sono contrario a non finire tutto subito. Se apro una cosa la finisco quel giorno lì. Quindi se prendo una confezione di Rice Krispies la finisco in un giorno con 2 litri di latte, che è mezzo gallone. Comprando i Rice Krispies il latte è gratis, ma non puoi averlo gratis lo stesso giorno che compri i Rice Krispies.
Ah!
Il concetto, che con me non funziona, ma che con gli altri funziona, è che se vai 2 volte a fare la spesa finisci per comprare comunque più cose. Io invece no, e in questo modo non pago mai il latte, ma solo se continuo a comprare Rice Krispies. Con me ci
Certo.
smenano, ma sono una marginalità.
Nel senso che tu non ti fai abbindolare e non è che fai e compri anche il sugo, già che ci sei, compri solo quello.
No, io sono dedicato a quella missione lì. Vado un giorno sì e un giorno no a prendere Rice Krispies e l'altro a prendere il latte gratis che mi spetta. Un altro meccanismo sconosciuto in Europa, perlomeno per come è effettivamente qua, ed è molto diffuso, è quello del cashback. Tu compri qualche cosa con una carta e ti danno indietro dei soldi.
Oh, quello è il cashback vero, cioè cash. Contanti back indietro, perché qua il cashback è stato il nome di un'operazione che però non è esattamente quella cosa lì, cioè quella cosa per cui tu andavi e compravi usando la carta di credito, per cui o il bancomat anche, forse, non mi ricordo, però l'idea era non pagavi in contanti in modo da avere lo fare cose tracciabili, ecco, e ti davano indietro i soldi. Ma in forma di credito più avanti, non è che ti dava la mazzetta di euro, il negoziante.
Io credo che ci sia su questa questione una tutela del consumatore da parte dell'Unione Europea. Cioè, in Europa non possono effettivamente darti cashback, però non ci giurerei. Posso vedere come gli stessi operatori del credito che operano globalmente abbiano tradotto laddove non gli conveniva o dove non potevano per legge il cashback in quella formula lì. Qui sono proprio soldi e che può arrivare a livelli impensati. Per dire, se vai a comprare una macchina da 30.000 dollari, che compri fondamentalmente con un anticipo e poi il resto è un leasing sulla carta di credito, ti danno fino a 5.000 dollari in contanti.
E perché non te la vendono a 5.000 dollari meno?
E perché tu in realtà finisci per spenderli tutti sulla carta di credito.
Ah, certo, che scemo.
In alcuni casi è un prestito a zero interessi, cioè conosco gente che l'ha fatto, ho bisogno di 5.000 dollari oggi, quindi vado a comprare una macchina che non pago e poi ad un certo punto annullo il leasing che ci smeno, ma comunque ho risolto quel problema di quel giorno che avevo bisogno di 5.000 dollari in contanti.
E ho fatto anche dei giri con una macchina nuova che poi non era mia, però amen.
Sì, grosso modo sì, c'è da dire che se ti schianti in quei giorni lì non va proprio a
Che
finire benissimo.
sfiga, sì.
Però, insomma, ci stai attento. Al di là di questi estremi, è un meccanismo per cui spendi 100 dollari di spesa e ti danno 20 dollari, che sono quasi sempre percepiti, perché poi se vai sotto con la carta di credito ce li smeni con gli interessi. E in realtà ci sono 2 aspetti estremamente importanti in tutto ciò, ed il primo, strettamente legato al meccanismo che spiegavo, è che se sei povero, vivi al limite dei tuoi limiti di spesa e tutti questi sistemi bastardi sono studiati per farti spendere un sacco di soldi, risparmi nel breve, ma ti scavi un pozzo nel medio-lungo periodo, perché ad un certo punto dovrai pagare quello che hai guadagnato e risparmiato ora, guadagnato risparmiando ora. e le possibilità che non ti accorgi per tempo sono alte, e a quel punto devi pagare con un extra che spesso è molto più di quello che hai risparmiato. Qui c'è il concetto dell'overdraft fee, che è una mazzata, soprattutto appunto per chi tanti soldi non li ha. Se
cos'è
non ti accorgi,
cioè quando prelevi più di quello che hai?
Sì, è un meccanismo bastardo, perché se non ti accorgi di non avere i soldi che prelevi in banca, ti danno lo stesso i soldi, ma l'overdraft fee è di $35.
Minchia!
E attenzione, sono bastardi così. Le operazioni sulla carta di credito non vengono registrate in tempo reale, ma sono pending per un certo numero di giorni. E qui c'è il meccanismo della mancia. Quindi vado al ristorante, spendo $15, la mancia è $3, ma l'operazione è $15 pending e diventa 18 solo 4 giorni dopo, diciamo.
Madonna, questo è una trappola per gente come me, cioè quelli che non sono, che non
no,
sono
ma
ordinati.
Attenzione al meccanismo bastardo, vero? Se tu hai mangiato in questo modo 4 giorni di fila e poi tutto va accreditato lo stesso giorno, tu hai 4 operazioni da $3 overdraft che ti costano $35 l'una.
Cioè una botta.
L'una sono $140. E siccome queste cose appunto succedono ai poveracci, quando la gente dice che le banche sono degli squali assassini, non hanno tanto torto, perché se uno i soldi li ha, overdraft fee ha un giorno per rimetterci i soldi e non è un problema.
Certo.
Se uno i soldi non li ha e non ci sta attento a queste cose qui, è un massacro. In alcuni stati ci sono delle limitazioni, tipo che non si possono applicare più di 3 overdraft al giorno, ma comunque... Comunque sono un sacco di soldi e comunque sono bastardi, perché riescono, hanno degli algoritmi che spalmano il pending time in modo che comunque sei inculato.
Certo. Sì, no, è vero, è proprio, si riassume tutto perfettamente nel se i soldi non ce li hai, sei fottuto.
Ma è un meccanismo che tiene la gente homeless, non... Cioè, no. È proprio una brutta cosa, se vai a leggere cosa pensa la gente di Wells Fargo, Chase Bank negli Stati Uniti, insomma ci sono gruppi criminali che godono di migliore stampa.
Non ho dubbi.
Il secondo aspetto invece in positivo è che a volte ci sono tante di queste promozioni incrociate che senza che se ne accorgano si generano dei veri e propri loop convenienti per l'utente. Ad esempio, qualche mese fa una carta di credito offriva miglia volo gratis per ogni acquisto ed una catena alimentare convertiva sconti cumulativi con le miglia di volo e si finiva per fare la spesa gratis. Se ne è parlato molto su un gruppo di Reddit per alcune settimane, è andata avanti per 19 giorni la promozione, poi se ne sono accorti e hanno cambiato la promozione. Però se lo sapevi, per 19 giorni mangiavi gratis.
C'era anche il caso, che cito molto male perché non mi ricordo bene come funzionava, ma di un tizio che era riuscito ad avere voli gratis per tutta la vita in una compagnia aeroplanica. Non mi viene in mente il nome perché sono stupido. E è stato l'unico, nel senso che poi ovviamente se ne sono accorti, ma di fatto legalmente non glielo possono togliere ovviamente, per cui lui vola gratis o ha volato gratis per anni.
Sì, non è l'unico caso, in realtà a cercare ce ne sono parecchi, ma devi considerare che per alcuni questa cosa dei coupon è una professione, cioè ci sono dei pochi professionisti dei coupon, perché allegata alla cosa dei coupon in parallelo c'è il meccanismo anche dei premi, e se davvero non hai bisogno di lavorare o non so, vivi a casa con mamma e papà e ti dedichi alcune ore al giorno a queste cose, poi incappi sia nei loop sia in parecchi premi che in alcuni casi diventano cose da collezione e puoi rivenderti su eBay a prezzi allucinanti. In alcuni casi sono proprio oggetti con un valore loro, quindi per esempio l'esempio del tuo amico con l'acqua minerale e la bicicletta la puoi vendere il giorno dopo, l'acqua minerale comunque se la bevi, la bevi.
Certo, infatti.
E quindi per alcuni appunto è una professione, ma nello stesso modo in cui per alcuni è una professione giocare a Pokémon Go a pagamento per altri utenti, de devi semplicemente decidere che quella è la tua vita, e ne vedo ogni tanto qua a San Francisco, ci sono dei tizi che vanno in giro con i carrellini, quelli che aiutano gli anziani a camminare,
L'ambulatore pieno di
sì.
telefoni.
Su cui hanno costruito degli accrocchi, dei braccini che tengono su almeno 25 telefoni, e sono persone che fanno servizi di catching di Pokémon specifici a pagamento, e quella è la loro professione.
Non vorrei dare un'idea, d'altra parte non ci ascoltano presumibilmente da San Francisco. Serapini, uno di questi fai un affare pazzesco.
Eh sì, ma secondo me è solo una questione, sai, alla fine soprattutto negli Stati Uniti, è una questione di apparenza.
Cioè?
Cioè, se il tuo modo di essere un provider per la famiglia è giocare a Pokémon Go, la tua vita inizia e muore lì, cioè non troverai mai una fidanzata, una moglie.
Ok, sì, beh,
Cioè,
sì.
in un meccanismo in cui la socialità passa anche attraverso certi status, l'essere provider ha una certa rilevanza cioè, ci sono alcuni che in questo modo fanno davvero parecchi soldi, però, quando si dice non avere una vita, è reale, nel senso che non avere una vita perché sei un broker che lavora 16 ore al giorno è un conto, non avere una vita perché vai in giro con un deambulatore pieno di telefonini e prendi Pokémon. Fa tutto un altro effetto.
Sì. Stavo proprio pensando a quello, cioè del fatto che in un posto come l'Italia andare in giro con 25 cellulari darebbe così tanto nell'occhio, non per una questione di rapinabilità, mi riferisco al fatto che verresti silenziosamente nel migliore dei casi giudicato che per moltissime persone il blocco sarebbe, cioè l'ostacolo a fare una cosa del genere sarebbe principalmente questo. E stavo pensando che tutto sommato là probabilmente no, però invece mica tanto.
Beh, secondo me quando appunto già la vita non ce l'hai non ti fai così tanti problemi. In alcuni contesti è sicuramente un blocco. C'è anche un'altra questione, secondo me, che è banalmente fiscale.
Ah,
Nel
certo.
senso che qua rivendere le cose è molto più semplice facendone una professione di quanto potrebbe essere in Europa. Anche banalmente eBay. In Italia è in qualche modo regolato
Sì, lo è.
come strumento di income. Qui tendenzialmente puoi caricare conti PayPal che ogni settimana distruggi
E amen.
e amen.
No, qua anche i conti PayPal. Vabbè, sì, sto cercando di capire anch'io come funziona in questo periodo, per cui.
È sicuramente molto più semplice da queste parti, è ancora più semplice in Asia, dove in realtà i siti di scommesse stanno sostituendo i conti bancari e quindi è molto più facile fare soldi così.
Aspetta un secondo, ci sono, eh. Niente, era Eric che mi doveva dare una chiave inglese. Non so perché.
Questo magari un giorno faremo uno speciale cose molto oltreoceaniche per raccontare come in Asia i soldi non si depositano più in banca ma sui siti di scommesse. Un'ultima cosa a proposito di coupon, che non so se esista in Europa se non con formule derivate in alcuni fast food, è il menù per bambini. Un intero settore della ristorazione campa con le famiglie che al sabato e soprattutto alla domenica vanno a pranzo fuori.
Certo.
Ed ormai ci sono tanti sconti e offerte che se non hai un menu specifico per i bambini o addirittura cibo gratis per gli under 13, non entra nessuno nel tuo ristorante. E ci sono ad esempio catene come Denny's o I Hope che
Grandi aspettative?
è un
No.
acronimo, International House of Pancakes. Una roba, ti assicuro, in cui lo zucchero è così artificiale che mi sono cascati due denti guardando lo sciroppo.
Ah,
Ci sono code di interi isolati perché i bambini mangiano gratis ed è molto comune al ristorante la domenica e i bambini non pagano, come al cinema.
Fai tu. No, qua ci sono le promozioni anche non nei fast food, però comunque sono catene, ma non così tanto. Cioè comunque c'è la fregatura che la bibita la paghi, eccetera.
Sì, credo che in realtà sia in Europa ci siano per una sorta di trasformazione dovuta all'uniformità del brand. Cioè l'Happy Meal, il ruolo dell'Happy Meal negli Stati Uniti ha un ruolo completamente diverso da quello che ha in Europa, dove peraltro è stato regolamentato.
Ci hai mai provato a raccogliere dei coupon?
No, ho comprato due Happy Meal un giorno perché davano le carte dei Pokémon.
Ti sono uscite uguali?
In realtà ho trovato un Bulbasaur prismatico che ho venduto su eBay a $86. Ma non l'ho fatto per quello, l'ho fatto perché c'è stata questa cosa delle carte dei Pokémon con l'Happy Meal che stavano andando esaurite in tutti gli Stati Uniti, e ho trovato un McDonald's che ancora li aveva, e il Pikachu prismatico su eBay si trova a svariate centinaia di dollari, quindi speravo in quello.
Non l'hai trovato?
Non l'ho trovato. Ammetto che, senza che sia diventato un lavoro mai, ho venduto dei Pokémon su eBay.
Sempre in versione figurina?
No.
Pokémon Go?
Da Pokémon Go, che poi non so come si dice trade in italiano.
Barattato, cambiato.
Ho scambiato. No, una volta appunto ho trovato un Pikachu in Pokémon Go che su eBay andava a $600 e va bene essere appassionato di Pokémon Go, ma vaffanculo, $600 sono $600.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.